Allora, nel libro di Isaia leggeremo sia un testo in Isaia che il testo corrispondente poi in Matteo. Isaia capitolo 42. I primi quattro versetti. Ecco il mio servo, io lo sosterrò. Il mio letto in cui si compiace l'anima mia. Io ho messo il mio spirito su lui. Egli insegnerà la giustizia alle nazioni. Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade, non spezzerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante. Insegnerà la giustizia secondo verità. Egli non verrà a meno e non si abbatterà finché abbia stabilita la giustizia sulla terra. E le isole aspetteranno fiduciose nella sua legge. Apriamo adesso la parola di Dio nell'Evangelo di Matteo a capitolo 12. Evangelo di Matteo a capitolo 12, versetto 14 al versetto 20. Ma i farisei usciti tennero consiglio contro di lui, con il fine di farlo morire. Ma Gesù, saputolo, si partì di là, e molti lo seguirono, ed egli li guarì tutti, e ordinò loro severamente di non farlo conoscere, affinché si adempisse quanto era stato detto per bocca del profeta Isaia. Ecco il mio servitore che ho scelto, il mio diletto in cui l'anima mia è compiaciuta. Io metterò lo spirito mio sopra lui, ed egli annuncerà giudizio alle genti. Non contenderà, né griderà, né alcuno udrà la sua voce nelle piazze. Egli non triterà la carne rotta, non spegnerà il lucignolo fumante, finché non abbia fatto trionfare la giustizia. E nel nome di lui le genti spereranno. Dio benedica la sua parola nei nostri cuori. Abbiamo letto questi due versetti nell'Antico, chiaramente il suo poi adempimento nell'Evangelo di Matteo, e questo è uno dei passaggi facenti parte all'interno di quello che storicamente viene chiamato il primo canto del servo dell'Eterno. Ed è un passaggio del libro del profeta Isaia, come ce ne sono molti altri, che chiaramente trovano la loro adempimento all'interno della persona del Signore Gesù, ed uno dei passaggi più toccanti che noi possiamo trovare all'interno della Scrittura, soprattutto poi quando viene trovata e viene adempiuta attraverso poi la pienezza dei tempi, e quando poi stesso Matteo appunto sente il bisogno, dopo aver visto le grandi opere, le guarigioni, l'attività benefica che il Signore Gesù compie in favore di tanti malati, sente il bisogno di ricordare che tutte le guarigioni, che tutto quello che era questa attività benefica compiuta dal Signore Gesù, aveva un'unica motivazione. La motivazione era quella che si dovessero adempiere le scritture. E quindi noi vediamo come il contrasto che Matteo ci presenta di una elite religiosa composta dai farisei, aventi un cuore duro, un cuore che non riconosceva davvero il Signore Gesù quale Messia, il Figlio di Dio, nonostante la riluttanza e la durezza di cuore e le risposte e tutto quello che era l'organizzazione di un disegno che avrebbe poi portato il Signore Gesù ad essere consegnato nelle Romani, sempre per adempiere poi il piano di Dio, noi vediamo che il Signore Gesù non si stanca del fare del bene e di fronte ai tanti malati che gli vengono presentati, abbiamo letto che egli li guarì tutti. E questo ci fa capire come il Signore Gesù non svolge il servizio di guarigione per una mera spettacolarizzazione, no? Come avviene adesso in tanti ambienti, anche evangelici. Ma la motivazione principale per cui Matteo sente il bisogno di spiegare questa grande sensibilità del Messia era che dovesseci essere proprio un adempimento di quello che è il profeta Isaia. E noi vediamo in questo primo canto del servo dell'Eterno, che viene ripreso da Matteo, la descrizione di quello che sono le qualità del servo per eccellenza. Dio, nel corso degli anni e nel corso della rivelazione biblica, ha sempre manifestato e suscitato dei servi perché potessero testimoniare della sua gloria, del suo nome, ma all'interno della rivelazione biblica Dio aveva il bisogno che questo principio trovasse una piena e completa soddisfazione, trovasse la realizzazione completa all'interno di quello che è la realtà dell'essere vero servo. E questo essere vero servo troviamo proprio all'interno di quello che è poi quella pienezza dei tempi che abbiamo letto anche in Galati e che ha portato poi quindi al Signore Gesù, nato da donna, ad essere poi la realizzazione di questo grande progetto che era nascosto in Dio avanti secoli. E in questa descrizione del servo per eccellenza noi possiamo, fratelli e sorelle, davvero trovare dei grandi insegnamenti su quello che è il concetto prima di tutto di essere servo. E possiamo trovare come ciò che rende eccellente questo servo agli occhi del Padre è la manifestazione di come prima di tutto è un servo scelto, è un servo in cui prima di tutto Dio stesso trova il totale compiacimento. Noi quando immaginiamo, fratelli e sorelle, servire Dio, abbiamo sempre un'ottica legata alla manifestazione esteriore di quello che possiamo fare per Dio, giusto? Siamo così. Noi parametriamo l'essere servo e la qualità del servizio dalla numerosità delle opere che qualcuno fa. Mentre all'interno di questo di questa descrizione dell'identikit del Signore come servo per eccellenza, noi possiamo trovare un grande ordine nel quale davvero rispecchiarci. E prima di tutto noi troviamo come il servo per eccellenza, il servo, il Signore Dio, il Signore Gesù Cristo. Ricordiamo che ecco che il Signore Gesù, nel momento in cui si è incarnato, ha deciso, come viene detto poi da Paolo nella sua epistola ai Efesi, pur essendo Dio, pur essendo in forma di Dio e pur essendo uguale a Dio, svuotò se stesso per prendere forma di servo. Quindi la decisione di prendere questa forma di servo. E vediamo come, prima di tutto, l'essere servo del Signore ha bisogno prima di tutto di una qualità che non potrà essere vista, se vogliamo, ed è una qualità intima. Una qualità interiore. Prima di tutto sapere che Dio si sta compiacendo in quello che il servo sta compiendo. Che cosa vediamo? Che prima di tutto evidenzia Matteo la necessità del fatto che il servo per eccellenza trova il pieno compiacimento nel Signore, in Dio. E quindi noi troviamo come quella voce che per due volte troviamo all'interno dei Vangeli, che è uscita dal cielo, al momento del battesimo, al momento della trasfigurazione, ci fu una voce che è uscita dal cielo. Che cosa disse questa voce? Questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Questo ci fa capire che l'esigenza dell'essere servo per eccellenza, prima di tutto deve soddisfare e deve compiacere Dio. Il sentirsi servo parte prima di tutto dalla consapevolezza che Dio sta trovando il pieno compiacimento in lui. Paolo spesso sente bisogno di chiarire questo equivoco quando si trova in certe situazioni e dove lui vuole evidenziare in maniera chiara che se lui dovesse servire gli uomini e vorrebbe piacere agli uomini, non sarebbe più servo di Dio. E quindi questo è uno dei più grandi problemi, delle tensioni più evidenti e presenti all'interno proprio del servizio, guardare proprio l'importanza, prima di tutto, che prima di svolgere o di dire, la vita, la qualità della vita, dell'essere servo, deve prima di tutto trovare la piena soddisfazione all'interno del compiacimento di Dio. E quindi questo è una cosa fondamentale. Poi vediamo ad esempio il problema è il fatto che egli non contenderà né griderà, non udrà la sua voce per le piazze. Quindi questo che cosa ci fa capire? Ci fa capire che l'essere servo per eccellenza ha poi bisogno di manifestare che cosa? E il Signore Gesù in questo è stato proprio nella pienezza e nella piena e perfetta realizzazione. Che cosa ha dovuto manifestare? Ha dovuto manifestare delle sorelle proprio un carattere da servo, no? Che questo ci fa, che cosa ci ricorda quando appunto quando il profeta Isaia parla di questo elemento? Non contenderà né griderà né alcuno udrà la sua voce delle piazze. Che cosa ci fa parlare? Che cosa ci proietta? A quale versetto ci proietta? A quello di Paolo nell'Epistola a Timoteo, quando dice che il servitore del Signore non deve contendere, deve essere mite. Quindi ci parla di una qualità caratteriale che avrebbe caratterizzato il Signore Gesù, un'attività che non avrebbe avuto come principio fondamentale il litigio, non avrebbe avuto il contendere, perché se avesse dovuto contendere con coloro che avrebbero dovuto, che lo attanagliavano e che lo contrastavano, non ci sarebbe stata speranza per nulla. Ma stamattina, fratelli e sorelle, vogliamo cogliere invece un aspetto davvero bello di quello che è la realtà della venuta del Signore Gesù e del servo dell'eccellenza. Egli, quando sarebbe venuto, non avrebbe spezzato la canna rotta e non avrebbe spento il lucignolo fumante. E questo elemento assume maggiore valore all'interno del contesto che abbiamo letto, quando abbiamo letto che Gesù, quando gli presentarono innumerevoli situazioni di malati, il Signore li guarì tutti. E noi troviamo come all'interno di questo passaggio straordinario c'è davvero un valore importante che per noi deve essere ben considerato. L'importanza cioè di come il Signore Gesù, quando si è diventato, quando si è umanizzato, quando ha vissuto l'esperienza dell'essere servo, lui ha vissuto qualcosa di straordinario che deve essere presente all'interno delle nostre vite. Egli non ha spento la canna rotta, non ha spezzato la canna rotta, non ha spegno il lucignolo fumante. Che cosa ci dice questi due aspetti, fratelli e sorelle? Ci dicono qualcosa di importante. Ci dice che all'interno dell'opera, dell'attività di servizio del Signore Gesù, ciò che ha compiuto il Signore Gesù è qualcosa di straordinario ed evidenzia un valore davvero importante che troviamo all'interno di tutta la scrittura. Quanto l'attività del Messia sia stata un'attività che abbia cercato di valorizzare ciò che agli occhi dell'uomo naturale non ha alcun valore. Che cosa intendono queste due espressioni? Non ha spezzato la canna rotta e non ha spento il lucignolo fumante. Vuole identificare con queste due figure la caratteristica di tutte quelle persone che sotto i colpi di eventi e di circostanze della vita si sono ritrovate nella loro vita in una tale profondità a cui bastava soltanto dare il colpo finale. Queste due figure, canna rotta e lucignolo fumante, sono due figure utilizzate nell'antichità per dimostrare che cosa? Per dimostrare situazioni, persone che non avevano alcuna consistenza, che si ritrovavano a non avere alcuna capacità di poter reggere e che avevano toccato con mano che cosa? Una grande verità, tutta quanta la propria fragilità, e di fronte ai colpi e di fronte agli attacchi e alle circostanze della vita, agli eventi imponderabili che possono venirsi a trovare, si sono ritrovati proprio a vivere l'esperienza di una canna rotta. Che cos'è una canna rotta? La canna rotta è una canna che è assolutamente piegata e che aspetta che cosa? Aspetta soltanto di ricevere che cosa? Il colpo finale per essere completamente e andare in frantumi completamente. Il lucignolo fumante che cosa ci dice? Ci parla di una luce che si sta spegnendo e che si ritrova nel buio e che ha bisogno soltanto di che cosa? di ricevere un piccolo soffio per essere spinta completamente. Allora il Signore Gesù, all'interno della sua attività messianica di servizio, ha proprio manifestato attraverso la sua opera, il suo servizio e il suo ministero, uno dei principi più grandi e più forti che noi troviamo all'interno della parola di Dio: valorizzare ciò che per l'uomo è assolutamente da buttare. Che cosa ne avremo, noi che cosa ne faremo delle cose rotte? Che cosa ne faremo delle cose rotte? Da buttare, perché non ci servono. Allora, all'interno della scrittura invece, noi troviamo un capovolgimento di tutto quello che sono i principi e la logica dell'uomo. Dio desidera invece, e attraverso questo testo straordinario del servo per eccellenza di Isaia 42, Dio vuole mostrare qualcosa di straordinario. Straordinario, che Dio non disprezza le cose rotte, non disprezza i lucignoli fumanti, ma vuole trasferire all'interno delle persone che vivono e si sentono oppresse da questa, dai colpi, ripeto, della vita, di imparare, fratelli e sorelle, a valorizzare questa fragilità, questa debolezza, per fare in modo, versetto 21, che le genti spereranno. Nel Salmo 34 è scritto che il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore rotto. Nel Salmo 51 troviamo scritto che Davide dice a un certo punto: tu non gradisci né sacrifici né olocausti, altrimenti io te ne avrei offerti. Tu gradisci? Che cosa? I sacrifici che Dio gradisce quali sono? Vedete? Lo spirito contrito è un cuore rotto. La logica di Dio deve proprio stravolgere la logica dell'uomo, perché Dio ha usato una strada all'interno della sua rivelazione biblica per l'uomo. Ha voluto continuamente manifestare all'uomo il bisogno che lui conosca prima di tutto la sua fragilità. Perché soltanto conoscendo la propria fragilità si può aprire un varco nella vita di un uomo, perché lo porterà, che cosa? A poter sperare in Dio. Paolo nell'Epistola ai Corinzi, a capitolo 1, che cosa scrive? Dio ha scelto le cose ignobili, poi dice le cose che non sono, le cose disprezzate, per ridurre a nulla quelle che sono, affinché nessuno si vanti davanti a Dio. Tutto questo, fratelli e sorelle, ci spiega che continuamente, in tutta la rivelazione biblica, Dio vuole mostrare alla mente, alla logica umana, che la sua grande, che per poter entrare all'interno davvero di una vita di qualità, l'uomo dovrà davvero realizzare la propria fragilità, e Dio desidera portare davanti all'uomo l'importanza di non sprecarla, questa fragilità. Perché diciamo questo? Perché il peccato, fratelli e sorelle, sappiamo che ha devastato la vita dell'uomo, e tutti gli uomini, anche inconsapevolmente, pur essendo toccati da tanti aspetti con cui possono evidenziare la propria fragilità, cercano di combattere questo pensiero della propria fragilità, cercando di poter sperare su tutto tranne che riuscire a sperare in Dio. C'è proprio, scorre in ogni cellula della nostra vita, una sfiducia naturale a sperare in Dio. E l'uomo, conscio del fatto di essere comunque una persona fragile, spera di poter riuscire a coprire, a compensare questa fragilità, cercando di riempire la propria vita con tutto quello che può riempire, pensando che quelle cose possono essergli da garante per la propria fragilità. Sto pensando a quel ricco stolto, no? Quel ricco stolto che pensava, fratelli e sorelle, di poter sconfiggere il pensiero della propria fragilità attraverso quale strada? Riempendo i propri granai. Molti combattono la loro fragilità, fratelli e sorelle, mostrandosi davanti agli altri forti, ma poi quando vivono nella loro intimità, toccano con mano quanto sono fragili. Molti combattono la fragilità perché hanno la consapevolezza di avere una vita breve, cercando di sfruttarla quanto più è possibile, un po' come ha fatto il re Salomone. Infatti, qual è lo slogan che è presente all'interno delle vite di ogni uomo? La vita è breve, te la devi godere. E quindi spremono al massimo tutte le occasioni e le opportunità per cercare di poter sconfiggere la propria fragilità. Ci sono tante strade che l'uomo cerca di poter davvero fare in modo di percorrere e fare in modo di non poter, di poter sopprimere questo pensiero della fragilità. E molti toccano con mano, a causa di tante circostanze della vita dove sono fortemente provati, a causa di lutti, attraverso anche situazioni economiche che cambiano, attraverso tante problematiche che possono occorrere nella propria vita, ed entrano e toccano con mano la loro fragilità. E questa fragilità, quando viene toccata con mano, dove li porta? Alla depressione. E li porta poi anche, come ultima istanza, in quelle situazioni dove non c'è più il ritorno, anche a togliersi la vita. Perché pensiamoci, fratelli e sorelle, se considerassimo la brevità e la fragilità e quanto per un niente la nostra vita può davvero cambiare da così a così, dall'oggi a domani, guardate, se ci riflettessimo davvero c'è da uscire pazzi. E questo, fragilità, riguarda tutte le vite di tutte le persone. Stamattina leggevo Nabucodonosor quando lui, dopo aver camminato e visto tutta la sua Babilonia, la sua reggia, incominciò a sorgere nella sua mente l'idea di che cosa? Che era per tutta la sua forza e la sua potenza che era stato in grado di poter costruire tutto questo. Non finì nemmeno di parlare che il Signore che cosa gli disse? Che per sette anni Dio avrebbe tolto il regno e tutto quello che aveva costruito, fino a quando non avrebbe lodato e glorificato l'Altissimo. E lui che cosa vive per 7 anni? Che cosa vive? Vive proprio come un animale. C'è scritto che addirittura i peli crescevano come l'aquila, le penne dell'aquila, e le unghie crescevano a dismisura, fin quando lui ha dovuto rendersi conto di doverlo dare al Signore e ha dovuto poi arrivare ad una rivelazione specifica, che tutti gli abitanti della terra sono un nulla davanti a Dio. Allora, anche chi pensa che di stare all'interno di castelli dorati, circondato dal benessere, lui è un uomo fragile, soltanto che è ingannato e pensa di sopprimere la sua fragilità attraverso quello che può circondarsi in termini di benessere. C'era un uomo, fratelli e sorelle, che, vedete la scelta che fa ad un certo punto qual è? Salmo 39. Questo testo che abbiamo letto, vuole proprio evidenziare una grande verità. Dio vuole valorizzare le cose rotte, vuole valorizzare le cose che non sono, Allora nel Salmo 39 che cosa leggiamo? Versetto 4 a versetto 7. O Signore, fammi conoscere la fine e qual è la misura dei miei giorni. Fa che io sappia quanto sono fragile. Ecco, tu hai ridotto i miei giorni alla lunghezza di qualche palmo e la mia durata è come nulla dinanzi a te. Certo, ogni uomo, benché saldo in piedi, non è altro che vanità. Certo, l'uomo va e viene come un'ombra, certo s'affanna per quel che è vanità. Egli ammassa senza sapere chi raccoglierà. Adesso dice, e ora, Signore, che aspetto? La mia speranza in te. Non ho mai sentito dire vero, e ce ne guardiamo bene, una richiesta di questo genere. Signore, fammi conoscere. Allora noi diciamo, Signore, fammi conoscere la ragazza da sposare. Signore, fammi conoscere la casa da acquistare, fammi conoscere il lavoro da intraprendere, fammi conoscere la chiesa da frequentare. Tutte richieste legittime, no? Ma questo mi arriva ad un certo punto che sente bisogno di fare una preghiera particolare. Fammi conoscere che cosa? La mia fragilità. Questo che cosa significa? Che anche per conoscere la nostra fragilità, che cosa c'è bisogno? Del Signore. Perché se Dio non ci rivela quanto siamo fragili, la corruzione presente, crediamoci, ce n'è tanta più di quella che noi immaginiamo, ci illuderà e ci spingerà a ritenere comunque di essere capaci e di essere comunque sufficienti. Allora che cosa vediamo? Che Davide sente il bisogno di chiedere al Signore, fammi conoscere quanto sono fragile, ma non è dettata questa richiesta perché Davide è un autolesionista. Fammi conoscere qual è la misura dei miei giorni. E riconosce che l'uomo va e viene come un'ombra. Qual è il punto a cui lui arriva? E quando fa questa richiesta? E ora, oh Signore, che aspetto? La mia speranza in te. Che cosa abbiamo letto prima? Che egli non striterà la canna, non spezzerà la canna rotta, non spegnerà il lucignolo fumante. E cosa abbiamo letto? Affinché le genti spereranno in lui. Allora che cosa ci insegna ancora questo passaggio? Ci insegna qualcosa di straordinario. Quanto è importante che l'uomo valorizzi. Dio desidera che l'uomo valorizzi e non sprechi la propria fragilità. Che è incancrenita in lui, è genetica in lui. Ora il problema è se la vogliamo sprecare questa fragilità o invece la vogliamo valorizzare. E com'è possibile valorizzarla? Attraverso questa esperienza che dice il salmista. Signore, dopo ho capito quello che io davvero sono, che cosa aspetto? La mia speranza in te. Sperare in Dio. È qualcosa di straordinario, fratelli e sorelle, quando Dio ci rivela davvero quello che noi siamo, ma non a parole, perché vedete, noi con grande facilità diciamo che non siamo nessuno, siamo polvere, siamo... Però chissà perché poi, quando siamo toccati nella nostra vita, in tante maniere, in tanti modi, subito scatta in noi quella naturale reazione di ribellione. Tutto questo perché? Perché, fratelli e sorelle, per quando noi possiamo vivere e pensare di essere arrivati ad un certo punto, la corruzione presente nella nostra vita è molto forte. Ecco per cui davvero c'è bisogno che Dio ci riveli la profondità di questa verità. Seconda Corinzi, capitolo 12. Sappiamo il contesto in cui si ritrovano questi versetti, sappiamo come Paolo fu trasportato davvero all'interno di rivelazioni che poi lui afferma di, che non è lecito all'uomo proferire, sappiamo di come poi davvero questa grande rivelazione fu poi diciamo bilanciata dall'opera di Dio che gli presenta una spina nella carne affinché non insuperbisse eccellenza delle rivelazioni che aveva, di cui era stato fatto partecipe. Ad un certo punto che cosa dice nel versetto 10? Perciò mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Noi, dopo una eccellente rivelazione del Signore, ci saremmo stati più, naturalmente parlando, spinti a raccontare quello che abbiamo visto, poco propensi invece a raccontare di quella scheggia della carne. Il Signore invece che cosa presenta? L'Apostolo Paolo che cosa ci presenta invece all'interno della sua esperienza? Riconosce la tendenza che è lui, che avrebbe potuto insuperbirsi a motivo dell'eccellenza delle rivelazioni, e lui che cosa poi afferma? Afferma di aver pregato, ma di aver ascoltato che la grazia di Dio sarebbe bastata, e lui incomincia a vivere l'esperienza di valorizzare questa sofferenza. E valorizzare questa sofferenza lo porta e lo spinge a poter dire che cosa? Di gloriarsi nelle debolezze, di compiacersi nelle ingiurie, nelle persecuzioni, e di poter vivere una vita, fratelli e sorelle, davvero di qualità, perché è una vita che viene proiettata all'interno di una nuova area, davvero, che soltanto chi desidera vivere la propria fragilità e valorizzare la propria fragilità può vivere, che è quella davvero di sperimentare la potenza di Dio in Lui. Tutta, fratelli e sorelle, la Scrittura ci parla di uomini che sono stati toccati nella loro vita da situazioni difficili, con cui hanno toccato con mano, non con un'azione, con una nozione, con una informazione, quanto sono fragili, ma sono uomini, fratelli e sorelle, che attraverso i colpi anche duri della vita sono state persone che hanno vissuto l'esperienza davvero di trovare e valorizzare questa sofferenza attraverso la speranza e la fiducia nel Signore. Immaginiamo quando questo corpo corruttibile, fratelli e sorelle, sarà seminato ignobile, sarà seminato debole e sarà risorto invece con forza. Tutta l'esperienza, dal primo giorno fino alla fine del vero credente, è l'esperienza di chi, davvero essendo toccato e avendo visto con mano quanto è corrotto il suo cuore, quanto davvero la propria vita è davvero un vapore, è davvero qualcosa che va, ha trovato forza in questa fragilità, non per disperarsi, non per imprecare, non per andare in depressione, ma per trovare la forza davvero in Dio. E allora, fratelli e sorelle, davvero che il Signore possa insegnarci a poter e a sentire tutta la compassione e la misericordia che il Signore Gesù, quando è venuto, ha agito e agisce questa attività benefica. Ancora oggi Dio la vuole mostrare nei confronti di tutti coloro che si sentono davvero schiacciati dal peso della vita, per tante motivazioni, e di poter ascoltare davvero questo grande messaggio che Dio vuole dare. Non sprecare la tua fragilità, non sprechiamo la nostra fragilità. Fratelli e sorelle, davvero impariamo ad essere umiliati da Dio, davvero impariamo a lasciarci atterrare anche dal Signore per trovare forza e sperare in Lui. E quante volte, attraverso anche situazioni della nostra vita dove ci sentivamo alle strette, abbiamo potuto davvero, quando abbiamo esercitato fede nel Signore, abbiamo sentito con mano che Lui ci ha portato all'arco. Fratelli e sorelle, questo è il messaggio che il Signore vuole dare. È un messaggio dove, da un lato, c'è la grande compassione di Dio, che Egli non spezza le canne rotte, mentre per l'uomo naturale è naturale gettare via le cose che non servono, le cose rotte, mentre davanti a Dio invece ha un grande valore. E per noi imparare a valorizzare la nostra fragilità, non per auto, diciamo così, autocompiangersi, non per, ma per davvero essere un grande valore agli occhi di Dio, perché da qui speriamo e traiamo forza in Lui. Che Dio benedica la sua parola.
Amen. Padre Celeste, Dio nostro, Dio meraviglioso, noi veramente ti vogliamo adorare e benedire.